e ci porta appunto proprio nel mondo di questo romanzo giallo Macerie, edito da Murcia e scritto a quattro mani da Erika Arosio e Giorgio Maimone, che sono in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per essere nostri ospiti qui a Radio Città Aperta e raccontarci tutto di questo giallo ambientato per l'appunto nella Milano del secondo dopoguerra. Come mai avete scelto di appunto dare questo scenario alla vostra storia?
Guarda, era una Milano molto interessante perché effettivamente piena di macerie, siamo nel 1950, quindi solo 5 anni dopo la fine della guerra, e Milano era tutta da ricostruire. Per una scelta tipica di noi milanesi, quando c'è da ricostruire, anziché rimettere su quello che c'era, noi buttiamo giù e rifacciamo da capo.
Ecco.
E così sono andati persi alcuni gioielli, che certo. C'erano. Alcuni quartieri sono stati cancellati dalla ristrutturazione degli anni della ripresa, degli anni del dopoguerra, ad esempio un intero quartiere che è quello del Bottonuto, dove si svolgono le nostre storie. Era un quartiere di fianco a Piazza del Duomo, pensate, ma era un quartiere popolare di impianto medievale con delle stradine piccole e tante attività artigianali, tutto materiale che è andato distrutto.
Certo, quindi insomma questo un po' ci dispiace, no? Direi che insomma, perché poi pensiamo sempre a Milano come una città appunto votata soltanto al lavoro, alla modernità, ci dimentichiamo che Milano appunto ha una storia importante, anche queste canzoni un po' ci raccontano una Milano con i suoi bassi fondi, le sue vicende un po' torride, ed è una vicenda torrida anche quella raccontata benissimo con uno stile, devo dire, che mi piace molto nel vostro giallo. E come avete creato i vostri personaggi?
Grazie. Allora, in questo Bottonuto, oltre alle botteghe artigianali, c'erano anche dei bordelli, e i bordelli sono teatro appunto della nostra vicenda torrida e torbida, perché in questa Milano del 1950 vengono uccise molte prostitute che vengono trovate nelle rogge. Milano era una città con rogge, con corsi d'acqua che in gran parte sono stati coperti. È vero, molte mondane venivano trovate nelle rogge, sono i titoli dei giornali a confermarlo, e noi immaginiamo che ci sia questo personaggio oscuro che per sue turbe, che nel romanzo poi verranno man mano raccontate, uccide queste donne. Nessuno se ne occupa, perché da una parte persino le prostitute stesse erano rassegnate, pensavano che fosse un po' un rischio del mestiere, che prima o poi, certo, cara la mia Tusa, dicevano, con quel lavoro che fai prima o poi finirai male, no? E la polizia, per carità, aveva altro di cui occuparsi, e poi forse c'erano anche dei potenti che venivano protetti. E i due eroi della nostra storia, che sono questa giovanissima avvocatessa neolaureata Greta Morandi, 25enne, e questo ex pugile, ex partigiano, comunista e un po' per digiorno disoccupato Marlon, per motivi differenti cominciano invece a seguire questi casi, ad appassionarsi, ad avere una voglia di giustizia e una voglia di verità che è anche un po' tipica dell'idealismo del dopoguerra. Cioè, nel dopoguerra è vero che si costruiva, si buttava, eccetera, ma c'era anche uno slancio in alcuni, e Greta e Marlon sono proprio esponenti di questa, di questo idealismo, di questa voglia di fare delle cose positive dopo gli anni della guerra, e il loro modo nel nostro romanzo per portare avanti dei sentimenti positivi è proprio quello di cercare il colpevole di questi orrendi omicidi, che erano dei femminicidi.
Certo,
anche
certo.
Se allora non si chiamavano.
Non si utilizzava questo termine, insomma, però ricordiamo che appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale le donne italiane hanno conquistato anche un ruolo di protagonismo, no? Con la possibilità di votare, con l'emancipazione, la possibilità di lavorare, insomma cambiava un po' tutto, e quindi anche l'idea della donna come oggetto, insomma, si spera che sia un po' cambiata negli ultimi anni. Che cosa ci dice appunto della nostra contemporaneità guardare a quell'epoca?
Ma allora, il cammino di liberazione, di emancipazione delle donne è stato veramente lungo e veramente faticoso. Cioè, la nostra protagonista femminile, Greta Morandi, incarna proprio questo desiderio di cambiare le cose. Lei non si rassegna a quello che è il ruolo assegnato all'epoca alle donne, e vuole lavorare, vuole essere indipendente, non pensa di sposarsi, di avere dei bambini e di mettersi a posto praticamente. E non è così facile. C'è un capitolo del romanzo in cui si racconta la sua discussione di laurea, e qui più o meno, anche se i professori poi le fanno i complimenti per la sua tesi, però le dicono: signorina, cioè, sia tranquilla, non c'è bisogno di troppe donne penaliste in tribunale, ma perché mai? E anche negli anni 90, cioè, le donne penaliste erano pochissime, adesso le cose sono cambiate, ecco. I magistrati non c'erano giudici donne.
Ricordiamo che c'era questa concezione del fatto che le donne poi, specialmente in certi giorni del mese, non potevano giudicare con mente lucida perché erano prese dall'emotività, c'è questa idea, no, della donna che non è in grado di prendere, sì, delle decisioni, no? E questo purtroppo, appunto, è andato avanti
come in Africa praticamente. Quindi, insomma, diciamo che il nostro romanzo racconta anche questi inizi del percorso dell'emancipazione femminile, che non è stato facile per niente, insomma, sono stati anni e anni. È un percorso che poi è arrivato fino agli anni 70 e ancora oggi, ecco, insomma, di strada, comunque ne abbiamo ancora,
esatto,
ancora da fare. Non tutto è dato, come vediamo adesso per quest'ultima, esatto, sentenza della Corte americana. E, insomma, il discorso sarebbe lunghissimo.
Sì, 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 però mi fa piacere che abbiamo accennato, perché ne abbiamo parlato anche in apertura di questa puntata. Ecco, i nostri diritti non sono mai da prendere per acquisiti, vanno difesi ogni giorno, quindi io questo non mi stanco mai di dirlo. Ma adesso vorrei farvi una domanda proprio invece, come dire, specifica per due autori, per due scrittori. Com'è scrivere in due? Perché non è semplice, suppongo, no? Come procedete, come lavorate?
Ma guarda, tutto sommato è una domanda che ci fanno spesso. Tutto sommato è più semplice di quanto si creda, perché tu hai immediatamente a disposizione qualcuno molto interessato a leggere quello che hai scritto. Quindi basta fidarsi della persona che hai di fronte e immediatamente ti dice se quello che hai scritto sta in piedi oppure no. E poi pensare alle trame in due vuol dire avere la possibilità di discutere, di avere un dibattito, di costruire anche dei personaggi più tridimensionali, perché metti assieme la parte maschile e la parte femminile, li confronti e quindi dai più sfericità al personaggio che costruisci.
Certo.
Tutto sommato è un vantaggio.
Certo, certo.
Molto.
Dimmi, non ho sentito bene, ripetimi.
Bisogna fidarsi, ovviamente, bisogna non essere egoisti, quindi non stare a valutare col bilancino: tu hai fatto questo, io ho fatto quest'altro.
No, certo, quello e sarebbe letale.
Sì, anche di crisi, per cui ci sono delle volte in cui lavora di più, delle volte in cui lavora più un altro. Bisogna semplicemente essere, fidarsi ciecamente, ed essere generosi e mettere sempre in campo tutto quello che si ha. C'è anche da dire che sia io che Giorgio abbiamo fatto per tanti anni giornalisti, e facendo i giornalisti siamo abituati al lavoro di squadra. Molto,
certo,
spesso,
certo,
nelle redazioni si lavora tutti assieme, si collabora e non si lavora neanche in silenzio, quindi non abbiamo questa idea dello scrittore nella torre d'avorio, nell'isola all'interno del faro, che guarda alle onde del mare e scrive da solo in silenzio.
Certo, cioè, certo.
Ci piace anche proprio il lavorare assieme, è una cosa che ci piace e ci diverte.
Beh, ma quello, infatti, quello si vede anche dallo stile che avete, suppongo che anche i dialoghi, no, sia pure più divertente provarli insieme.
Certo.
Insomma, penso che funzioni bene. Ma e quindi, però, se posso schematizzare un po', è successo che magari tu, Erika, ti sei identificata di più col personaggio femminile e Giorgio invece con quello maschile, oppure vi siete scambiati i panni tante volte?
Ma ci scambiamo in genere i panni, proprio per dare quella tridimensionalità che dicevo prima. Tutto sommato ci sono delle punte, ci sarebbero state delle punte acide in Greta, oppure delle punte troppo morbide in Marlon, se fossero state in mano a uno solo di noi due. Intervenendo in due riusciamo a smussare gli angoli e a rendere il personaggio più armonico. Diciamo che è la parte più bella. Lo stesso lavoro si fa anche sui cattivi del caso.
Ovviamente, ovviamente, certo.
Rendere persone più che personaggi.
Certo, questo è importante, infatti. Ma ci sarà poi un capitolo seguente delle avventure di Greta e Marlon? Ci potete svelare qualcosa oppure è top secret ancora?
Allora, questo Macerie è un prequel in cui si raccontano le origini dei personaggi, ma sono già usciti quattro romanzi con le indagini di Greta e Marlon dal 58 al 64, in cui hanno affrontato casi di tutti i tipi. In questo momento stiamo lavorando al prossimo, che ha già un titolo, è Mannequin. Si svolge nel 1965, è sempre ambientato a Milano, ed è ambientato in quel momento in cui la moda sta cambiando. Dalla moda con i broccati, con le sete, l'alta moda si sta passando a quella di Mary Quant, certo. I giovanissimi che diventano i protagonisti del mondo, del costume e quindi anche della moda. E in questo ambiente non diciamo di più, ma insomma, a un certo punto ci sono dei morti, viene ammazzata una stilista che ancora non si chiamavano stiliste ma solo sarte all'epoca, e Greta e Marlon ovviamente sono lì, e quindi ci stiamo divertendo a raccontare questa Milano del 65, che è veramente una Milano con un cambiamento pazzesco. Diciamo, il cambiamento della Milano del 65 è paragonabile a quello della Milano del 50.
Certo.
È un'altra epoca di quelle fiammeggianti per la città.
Certo, certo. C'è molto lavoro di documentazione che fate da bravi giornalisti quando raccontate questi periodi storici?
È una delle parti più importanti per il nostro lavoro, perché parliamo di un passato, sì, ma di un passato abbastanza recente, per cui ci può anche essere gente che si ricorda qualcosa di allora, per cui ancora di più è necessario essere accurati. Diciamo che la fonte principale sono i giornali d'epoca. Andare a frugare negli archivi dei giornali e vedere quello che veniva scritto man mano, giorno per giorno, sui vari fatti di cronaca, ti porta dentro a quell'ambiente, perché quando scrivi tu devi essere dentro a quello che scrivi, devi credere di vivere in quell'epoca, quindi sentire la temperatura, capire se era un inverno freddo e particolarmente nevoso oppure se era estate, faceva caldo, devi vivere il periodo, e i giornali ti danno a disposizione veramente questa gioia immensa di vivere il periodo.
Assolutamente, me lo immagino, insomma, che deve essere una fase affascinante, anche appunto quasi di ricerca antropologica sul campo, sì. No?
Sì, sì, è molto interessante ed erano belli, cioè i giornali erano veramente fatti bene. Pensiamo che all'epoca, negli anni 50 e gli anni 60, erano soprattutto i quotidiani quelli che raccontavano il mondo. La televisione nel 50 non c'era neanche, c'era soltanto la radio. Internet, per carità, non parliamone, e quindi davvero i giornali facevano un lavoro estremamente accurato ed erano probabilmente anche molto più ricchi di adesso.
Indubbiamente.
Sì, non c'era quest'ansia di arrivare subito con l'ultima notizia, perché sennò qualcun altro ti bruciava, no? E quindi gli approfondimenti erano veramente ben fatti ed è bellissimo leggere sia i settimanali, epoca, il settimanale meraviglioso, l'Europeo, l'Espresso, cioè davvero a volte leggendo pensi che oggi con gli stessi materiali uno scrittore o un giornalista farebbe un libro, non si limiterebbe a un articolo.
Certo.
E quindi noi a man bassa guardiamo, divertendoci molto, appunto le cronache dell'epoca.
Certo, e anche questo appunto è uno spunto di riflessione interessante su quello che è il giornalismo e l'informazione oggi, ma qua apriremmo un vaso di Pandora veramente, quindi ci dobbiamo fermare, ma io vorrei appunto consigliare a tutti la lettura di questo libro giallo, veramente molto avvincente, molto gustoso, anche proprio per entrare in questo clima che abbiamo detto della Milano del dopoguerra. Ci saranno delle presentazioni prossimamente, Erika e Giorgio?
Guarda, adesso fra luglio e agosto ci sarà abbastanza poco, però abbiamo già in programma una presentazione a Como il 17 settembre all'interno di questa rassegna che si chiama Parolario e che è dedicata a Dino Buzzati, Noi siamo stati invitati non perché siamo eredi di Dino Buzzati, ma perché comunque il nostro romanzo racconta un'epoca in cui c'era anche Buzzati.
Certo.
Buzzati non può offendere nessuno, ma era uno di quegli uomini che le case chiuse le frequentava.
E infatti è citato anche all'interno del libro.
Certo, certo. Beh, insomma, sì, poi le abitudini cambiano molto, molto rapidamente, no? Cioè, cose che al tempo erano, fra virgolette, normali, oggi si vivono proprio in tutt'altro modo. Grazie, allora, Erika Rosio e Giorgio Maimone, vi ricordiamo il titolo Macerie, edito da Murcia. Io vi ringrazio e speriamo di vedervi anche a Roma a presentare questa, appunto, questa Milano.
Speriamo, molto volentieri.
Certo, certamente, grazie ancora e a presto.
Grazie a te, ciao.
Ciao, 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 ciao. E allora rimaniamo appunto nel clima di questa Milano e ci ascoltiamo una canzone che parla proprio di un fatto di cronaca molto molto simile a quello raccontato nel libro Macerie. Questo è Nanni Svamp con La povera Rosetta.
Il 13 di agosto, in una notte scura, commisero un delitto gli agenti di questura. Hanno ammazzato un angelo di nome La Rosetta. Era di Piazza Vetra, batte alla colonnetta. Chi ha ucciso La Rosetta non è della Ligera, forse viene da Napoli ed è la mano nera. Mondo sei sparita, lasciando in gran dolore tutta la mala vita, tutta la mala vita era vestita in nero per compagnar Rosetta. Rosetta al cimitero, le sue compagne tutte eran vestite in bianco per compagnar Rosetta, Rosetta al camposanto. O guardia calabre, che sarà finita, perché t'era giurata tutta la mala vita. Dormi Rosetta, dormi giù nella fredda terra, a chi t'ha pugnalato noi gli faremo la guerra. A chi t'ha pugnalato noi gli faremo